Io trovo estremamente interessante che anche una coincidenza temporale che si sia rideciso di rimettere in campo, diciamo, queste emancipazione e liberazione che credo abbia attraversato e travagliato la vita di tutte. Io vengo da anch'io un'esperienza di da giovane ragazza, da un'esperienza extra di un partito extraparlamentare che poi si è sciolto anche grazie a alcune prese di posizione del collettivo delle donne, ed era lotta continua. Però diciamo questa seconda parte di questa storia, di questo movimento che si interrogava già allora se doveva essere partito, se doveva essere, se saltare sul treno del terrorismo e della rivoluzione, perché allora c'era anche questa cosa, diciamo l'ho vissuta molto meno, perché dopo la parte forte di prendiamoci la città, quindi del movimento, da studentessa e da giovane donna che ha incontrato la questione dei consultori, quindi la 194 che mi porto dietro ancora oggi, ho incontrato il femminismo cercando di tenere i piedi in due scarpe, molte volte colpevolizzandomi, altre volte invece cercando fin da allora di trovare una ricchezza. I piedi in due scarpe stavano proprio tra il simbolico, la canna. Io mi sono avvicinata al femminismo perché ho amato profondamente Speculum, un'altra donna. Se non ci fosse stato il libro della Erika Rai, non avrei letto la Cristeva, non avrei percorso questa cosa e non avrei né bazzicato un po' la libera università già da allora, né la libreria delle donne. Quello è stato il mio grande, e rimane il mio grande profondo innamoramento della questione femminile, perché penso porti proprio la questione del simbolico. È vero, noi non ne abbiamo mai accesso perché è maschile, ma forse dobbiamo anche riguardare e ripensare al fatto che il nostro accesso è un accesso che si deve riprendere il corpo, che si deve riprendere il respiro, che deve andare al di là della dicotomia di cui molte volte ci siamo fatte forze tra testa e il resto del corpo, no? Cioè vagina, sessualità, e di questo come farne diciamo intervento quotidiano. Perché porto questo? Perché in quest'ultimo periodo, per vicissitudini personali, sto ripensando a mia nonna materna, che ha fatto delle scelte coraggiose, che poi è stata cancellata da un silenzio, perché tutta la famiglia, quando è morta, ne ha provato un dolore profondo e non si è più parlato di questa donna. E la cosa molto semplice, molto rivoluzionaria che io mi porto dietro di questa nonna è che lei seppe rinunciare a un partito importante economicamente in un mondo contadino, nella Veneto, dell'entroterra Veneto, perché disse semplicemente questa frase a questo conte che la veniva a corteggiare per la sua bellezza, dice: ma se tu non hai il coraggio di venire da me di giorno e vieni col calesse coperto, di che cosa mi vieni a parlare d'amore? Che coraggio hai? Che amore mi porti? E così questa mia nonna poi sposò mio nonno, che veniva dalle Americhe, che aveva tutt'altro, sposò un altro uomo, ma questa cosa mi sembra una cosa molto importante. Coraggio che non è stato trasmesso poi né alle figlie, né a mia mamma, né all'altra sorella di mia mamma. Questo per dove arrivare? Per arrivare che credo che riuscire a congiungere anche il materiale oggi, in un momento di crisi, in un momento di valore, penso sia molto importante. Perché occorre ripensare che invece oggi anche il femminismo è attraversato da una sotterranea, non detta e non possibile esplicitazione della lotta di quello che una volta si diceva la lotta di classe, Cioè, oggi certe espressioni del femminismo, se non riusciamo a ripensare questo, penso rischino di essere dei discorsi di fatto di destra, perché salvano una categoria, salvano una casta, salvano dei privilegi. E rischiamo, anche chi ne ha un pochino di questo privilegio, di non vedere le difficoltà del presente che invece le giovani donne ci stanno portando. Penso sia molto importante, perché se no rischiamo di fare una battaglia di retroguardia. E allora ben venga anche modalità che per me sono distanti in questo momento, come se non ora quando, come le giovani donne all'università che si iscrivono ai corsi di politica, che cercano una rappresentanza, ma io mi chiedo, forse cercano una rappresentanza per poter dire della propria soggettività. Grazie.
Abbiamo chiesto, sì, un attimo. Voglio tornare solo un attimo. Sì, ve l'ho chiesto dopo.
E lei ha prima di
Volevo riprendere il discorso che facevo all'inizio sul fatto che l'inefficacia, a mio avviso, una delle ragioni dell'inefficacia delle nostre pratiche, io insisto che è il fatto che noi continuiamo quasi delle volte senza accorgersene a muoverci su logiche oppositive, no? Per cui non riusciamo a mettere insieme tutti gli aspetti di questo dominio particolarissimo, dominio maschile, che è un dominio che passa attraverso le relazioni più intime. No, io non mi stancherò di dire, se è così ambiguo, se è così difficile da scalfire, è perché passa attraverso le relazioni dell'umano, quelle più intime, la sessualità, la maternità, l'amore. Gli uomini sono i figli delle donne, poi diventano, dal tenero figlio diventa il marito, il padre autoritario, violento, ma insomma c'è una... Questo misto, dentro questo dominio, ci sta dentro, c'è l'amore e c'è la violenza. Allora, è proprio di questo connubio, no? Per andare a fondo di questo connubio, ripeto, dobbiamo riuscire a trovare i legami che ci sono fra tanti aspetti delle nostre esperienze. E il femminismo invece si è mosso e si continua a muovere per logiche oppositive. Faccio un esempio. La grande rivoluzione di Carla Lotta. No, oppure prima ancora il femminismo delle problematiche del corpo degli anni 70, noi sull'emancipazionismo, quello precedente, che pure ci aveva permesso di andare a scuola, di votare, noi, io per prima, siamo state terribili, no? Io non le volevo neanche vedere, no? Quindi siamo state terribili. Lì c'è stato uno di quei tagli, è vero, delle volte la coscienza storica per fare un salto non può tener conto di tutto, altrimenti non lo fa. Quindi diciamo pure che ci sono delle necessità quasi, no, di muoversi per contrapposizione, perché per andare a disseppellire l'altrove della storia bisognava, ma non si dice facciamo tabula rasa, sputiamo su Hegel. Io non ho mai sputato su tutto il pensiero che mi ha formato, perché da contadina passata in un liceo io ho imparato molto, vuol dire, devo molto, poi gli ho sempre riletti criticamente, però non sarei arrivata alla... Però riconosco, e l'ho riconosciuto dopo, la forza della Lonzi che dice tabula rasa della cultura, gli uomini hanno costruito la cultura, noi partiamo e ricostruiamo altro. Allora, tagli oppositivi. La Lonzi fa una rivoluzione sul tema, nel senso che mette a tema la sessualità e in particolare la sessualità che torna l'idea vaginale, tutti i libretti verdi, e cosa fa? Taglia fuori per mettere a tempo, per fare emergere una sessualità femminile, specifica, un piacere delle donne, eccetera, che non è vincolato alla riproduzione, alla maternità, eccetera. Cosa dice? Taglia fuori l'amore, la dipendenza, eccetera. Io allora scrissi anche un articolo cattivo, io non ho capito, non ho potuto far mia questa provocazione, vederne tutta la forza che avrebbe avuto per il femminismo, perché io vedevo di più l'aspetto della dipendenza affettiva, dell'amore. Quindi io dicevo, sì, la donna vaginale, certo, quella che accoglie l'uomo dentro di sé, eccetera, cioè, lei dice colonizzata. No, io dico, insomma, adesso anche partendo dalla mia esperienza, senza piacere, qualcosa ci avrò messo dentro per non pensare che fosse proprio mi violenta. No, non era così, non l'ho vissuto come una violenza, pur non, ripeto, pur non provando piacere, c'era dell'altro, no? L'accogliere l'altro dentro di sé, il sogno d'amore, l'unità a due. Insomma, io allora ero più sul versante di analizzare questo aspetto. Non ho potuto no, non ho potuto allora cogliere la forza di quel taglio che faceva, oppositivo, ripeto, no? Oppositivo. Poi, ecco, quindi è vero che dopo aver portato allo scoperto la sessualità femminile nello suo specifico, allora bisognava però parlare dell'amore, no? E non lo si fece più. No, il secondo passaggio era come mai però le donne che, cancellata la loro sessualità, ridotte a obbligo procreativo, eccetera, però ci stanno, perché ancora continuano a sognare, a innamorarsi, no? A sopportare dei rapporti che non sono per loro così piacevoli? Ecco, quindi il passaggio successivo era di legare sessualità e amore. Un'altra posizione che io ho osteggiato allora e adesso non sono disposta più a rimetterla in campo, quella del famoso salario lavoro domestico, sì, il discorso di lotta femminista sul salario lavoro domestico. Lì le analisi adesso, mi rilego quei volantini, quasi mi commuovo, tanto dicono delle cose importanti sulla mole di lavoro, la cura, eccetera. Allora io perché le osteggiavo? Perché era una taglio del tutto economico che tagliava fuori di nuovo l'amore. Ho riletto adesso per un libro della Dalla Costa, la sorella di Maria Rosa, di cui adesso non mi viene il nome, e che si chiama proprio Il lavoro d'amore, un bel titolo, bellissimo titolo, e di cosa dice? Che è il capitalismo, che l'amore è un'ideologia inventata dal capitalismo perché in modo tale che ottenga, insomma, è l'inganno creato dal capitalismo, perché così le donne fanno il lavoro domestico che serve al capitale, eccetera, eccetera, gratuito, no? Allora io l'amore, che sia un'ideologia inventata dal capitalismo, a me proprio non me la può raccontare nessuno, no? Questa proprio, allora non la potevo leggere, adesso lo rileggo, no? E ci faccio, come dire, posso leggerlo criticamente e dire, beh, lei però ha detto dietro questo dono d'amore, guardate che c'è una mole di lavoro che è un aggregato della grande economia, no? È una parte del capitalismo. Allora io ho dei riflessi lenti nel raccogliere questi passaggi del femminismo, ci metto un po' di tempo, ma poi ci arrivo, li riconosco e li rimetto in campo come? Cercando dei nessi, il lavoro, la sessualità, il denaro. Ci sono dei nessi fra questo. No, a me non interessa tanto confrontare chi sta in un partito, chi sta in un parlamento. Mi interessa come affrontano nella loro condizione questi nessi, che lì ci sono, naturalmente, in modo, compaiono in modo diverso, da seconda di dove uno si trova. E faccio un ultimo esempio di logiche oppositive di Peston di quest'anno. L'ho letto in un articolo del Manifesto di Laura Colombo e Sara Gandini della Libreria delle Donne. Loro dicono, riferendosi al tema della questione della violenza contro le donne, che se oggi se ne discute tanto, se si dibatte, è diventato un problema culturale, che è merito della presa di coscienza della relazione tra donne. Stop. Allora, no. Io dico, non è così, nel senso che se oggi se ne parla è perché ci sono state anche, certo che c'è stata presa di coscienza in relazione tra donne, ma ci sono state delle grandi manifestazioni, in cui, dal 2007 in avanti, ci sono state anche delle grandi manifestazioni. No, che non sono il soggetto politico, l'organizzazione femminista, erano grandi manifestazioni. Lo stesso vale per gli anni 70. Che non mi vengono a dire il discorso dell'aborto, con tutte le critiche che possiamo fare a questa legge, e il divorzio, e l'aborto, e la riforma del diritto di famiglia, sono state delle conquiste. Allora, ma perché? Cos'è stato allora l'interessante? Che noi, qualcuno di noi andava alle manifestazioni, altre no. La libreria non è mai venuta, io vado sempre alle manifestazioni, perché penso che manifestare sia importante. E comunque, perché sono state anche così importanti però quelle manifestazioni? Perché si diceva non vogliamo fare dell'aborto, eccetera, solo una questione giuridica, un pezzo di riforma. Vogliamo che si parta dalla radice. La radice è la sessualità. E continuiamo a ragionare su quella. Dietro quelle manifestazioni c'è stato un lavoro di anni di riflessione sulla sessualità. Ed è per quello che hanno avuto anche tanta forza. E la differenziavano dalle logiche di partito. Allora, ripeto, se noi smettiamo di dire allora chi manifesta non è per presa di coscienza una cosa, manifestazione un'altra. No, ci possono essere dei nessi tra questo. Allora, però per confrontare delle pratiche, a mio avviso, però l'autocoscienza, insisto, resta fondamentale. Perché se una viene qui e mi fa una bella analisi del sistema, come fanno di solito nei partiti dirigenti, no, io non l'ascolto neanche, dopo un po' penso ad altro. Se uno invece viene qui e mi dice, io so, lì stiamo facendo su questo, cioè mi racconta il modo suo con cui sta dentro a quel luogo, oppure non so, una che fa la giornalista e mi racconta. Ecco, allora è attraverso la sua esperienza, certo, riflettuta.
Esattamente,
sì. Quando si dice autocoscienza, non diciamo più soltanto ci raccontiamo il privato, ci raccontiamo l'amore, la sessualità. No, ci stiamo raccontando come uno sta dentro in un luogo della vita pubblica, come sta in un lavoro, eccetera. Io ho letto con grande interesse un libro sulle donne manager, che è manager lontano da me, management lontanissimo, però perché le ho lette e ci torno su e le ho commentate tanto? Quello di Luisa Pogliani, perché lei ha intervistato 20-30 donne, no, che ha tentato nella loro attività di manager, ci hanno tentato di portare dentro la problematica femminile, maschile, eccetera, eccetera, e si raccontano con una ricchezza, no, di quello che succede sul lavoro, a casa. Ecco, allora io che sono fuori mille miglia lontano dal discorso del managerismo, le ho lette perché toccavano, andavano a toccare dei temi che erano anche miei. Allora, quando è che io non mi disinteresso alla cosa dell'altra? Io intanto non ho questi atteggiamenti di rigetto a priori, non ce l'ho. Però mi assento col pensiero, se uno mi viene qui e parla come da lei, insomma adesso lasciamo stare gli esempi. Insomma, se uno mi parla per dire come un politico di professione, io non l'ascolto più. No? Ma se viene qui e mi racconta, riesce con la sua esperienza a raccontare che cosa vuol dire stare in quel luogo, allora io trovo delle parti di me. Questo per dire che più andiamo a fondo nelle vite individuali, più troviamo quello che ci accomuna agli altri. Non troviamo la solitudine, no, nell'individuo troviamo l'umano più generale del mondo. No? Parliamo poi, se parliamo del nascere, del morire, insomma parliamo di vicende dell'umano, e sono lì conficcate ancora nel quanto poco abbiamo detto sulla malattia, la morte, no? L'invecchiamento, quanto poco abbiamo detto e quanto ancora conta tutto questo invece nella nostra difficoltà a muoverci in un sistema economico, sociale, politico che ha fatto finta che non esistessero tutte queste vicende dell'umano, perché le ha consegnate qualcun altro. Allora, io credo che per questo per me è l'autocoscienza, cioè è a partire da un terreno dove io lì posso ritrovare delle somiglianze, no? Se noi andiamo a incasellare soltanto invece le nostre convinzioni ideologiche, le nostre scelte, non ne usciamo.
Allora Lea, spero che tu non pensi ad altro mentre provo a dire delle cose.
È difficile, mi concentro sempre qua dentro, poi arrivo sul libro.
Comunque, un sacco di sollecitazioni, ma la prima cosa che vorrei dire è che rispetto anche al movimento, il femminismo italiano, di cui io non sempre mi sento, come dire, appartenente in toto, perché mi sento anche con delle posizioni delle volte più marginali, più critiche, non so neanche bene cos'è il femminismo italiano, sono femminismi, eccetera, eccetera. C'è una cosa però che mi riempie di un orgoglio molto grande, ed è che in Italia l'elaborazione teorica, concettuale, è stata fatta dal movimento delle donne del femminismo italiano. Non è stata fatta in università, non è stata fatta nelle discipline. Io non ho nessuna soggezione di fronte a antropologhe, sociologhe, psicologhe, economiste, perché il sapere proprio nel senso più vivo fatto dal movimento del femminismo, ed è solo italiano, perché negli altri paesi non è andato così, sono state le intellettuali accademiche. Allora, questa storia qua è straordinaria, no? Adesso mi spiace dirlo così in un tono un po', però è una cosa di cui spesso noi ci ricordiamo, e questa origine portata oggi ci pone una serie di questioni, però questo orgoglio riportato oggi alla vita di oggi, a un tempo anche storico presente, ci pone una serie di questioni, e quindi emancipazione e liberazione. Io la cosa che dicevi tu prima, lei mi ha in qualche modo anticipato, ma voglio prendere un altro pezzo. Proprio qua, come alcune di voi sanno, proprio in questa stanza, più di 10 anni fa, ci fu un laboratorio che cominciò a ragionare sul lavoro. Ne facemmo un libro, librino, che si chiama appunto Le parole per farlo, che lei apprezzò, di cui questo apprezzamento ci stupì perché non era così previsto, ma ci fece molto piacere. In qualche parte, in una qualche pagina di quel librino, mi ricordo che c'era proprio scritto che uno delle interrogativi, anche un po' di rimprovero al femminismo, era che aveva fatto, c'era stato come un'omissione, una frattura con l'emancipazionismo e quindi con il lavoro. E io credo che sia stato, che questa è una cosa che ci ha fatto in molte soffrire, soffrire proprio dal punto di vista delle pratiche personali, politiche e lavorative, per tutte quelle che hanno cominciato molto prima del precariato a lavorare in modi che poi sono stati chiamati precari. E io credo che uno dei meriti, come dire, se si è tornato a parlare di lavoro per tutti, uomini e donne, a porlo come un problema della società, quando neanche il più grande sindacato italiano riusciva a farlo diventare un tema di tutti, sia stato merito dei tanti gruppetti, delle tante scritture che le donne, come dice, non mi ricordo più chi, regine del lavoro non standard, regine in qualche modo beffate nell'essere protagoniste dei lavori non standard, è merito di questo lavoro che è stato fatto, faticosissimo, perché è per merito di queste donne che per prime hanno non patito, ma hanno capito, proprio elaborando, usando questa pratica del femminismo per elaborare su se stesse tutti gli interrogativi su un cambiamento che era epocale, di fase, quel che era, sul lavoro. E questo è un altro merito che ci dobbiamo riconoscere su questo, perché è un portato nostro per tutti. E sull'emancipazionismo io non so, siccome qui si fanno le genealogie, a me mi sembra di avere una... nella mia vita l'emancipazione non è solo scontata come tradizione familiare e genealogia, perché risalendo fino alla trisnonna per linea materna, tutte hanno lavorato pur facendo una quantità di figli a seconda delle generazioni necessarie, tutte hanno lavorato per la pubblica amministrazione, per la grande, piccola, grande amministrazione, per l'azienda, per la cultura. Tutte hanno lavorato, cioè non lavorare non era proprio previsto, non innamorarsi sì, era possibile, ma non lavorare no, era proprio una prescrizione, era un obbligo, un diktat. L'emancipazione c'è anche questo lato, per cui il femminismo ti porta a dire ma allora forse c'è anche l'amore, l'amore per la vita, non solo l'amore per un altro. E quali sono le questioni secondo me sull'oggi? Quando ci fu quel seminario su Antonella Picchio parlò della crisi, la questione è ancora più visibile oggi. Io non c'ero a Pessu, ma ho deciso di non venire perché non mi appassionava così tanto, lo dico brevemente. Ma quando Antonella Picchio qua disse questa situazione di conflitto, mi ricordo anche che parlavamo del fatto che il conflitto non era da parte nostra contro, prendo in prestito delle parole che sono ormai più di altre che mie, il capitale, ma era un conflitto contro di noi, ed era un conflitto non solo contro il 99% di Occupy Wall Street, ma è il conflitto contro le donne e il lavoro di riproduzione in tutte le parti del mondo. Su questo Antonella è stata molto chiara, cioè chiara nel senso che ce l'ha mostrato molto bene. le donne di tutti i paesi del mondo, siamo accomunate in questo legame del lavoro di riproduzione, e c'è una lotta contro di noi non solo per non pagarlo, ma perché non pagando il lavoro di produzione, il lavoro di riproduzione diventa sempre più schiacciante per noi, sempre più impoverimento. Ma la preoccupazione è che in questo conflitto noi siamo piene di ferite, siamo ferite, ammaccate, siamo senza soldi, siamo senza lavoro, non si paga l'affitto, tornano a vivere quei genitori, sono tutte cose già dette, ma queste ferite vissute individualmente non trovano soluzione. Ci interessa questa cosa, mi sembra che qua la domanda oggi corra, perché comunque è una domanda urgente, è un'emergenza umanitaria, mi viene da dire, è una cosa che... Allora, le F9, peraltro, tra le F9 io alcune le conosco, nome e cognome, ho fatto delle cose con loro. Eleonora Forenza fu lei l'anno scorso a dire siamo tutte femministe storiche, perché ci prendiamo la responsabilità della storia e del tempo in cui viviamo. In questo lei, che non ha 40 anni ma che ne ha più di 35, quindi giovane non è tanto, disse sono una femminista storica, e mi sembra un atto di grande non contrapposizione, ma anzi un atto di orizzontalità con le altre. Ma anche Teresa Di Martino, Angela Lambioglia ragionano e scrivono, studiano, scrivono sul DWF da anni, cioè come gruppo non lo so, ma come persone singole hanno una presenza nel femminismo su questi temi rilevante. Allora su questo mi sembra che, l'ho letto il loro intervento a Pestum, hanno una bellissima scrittura, mettiamola così, la scrittura è bellissima dal punto di vista letterario e del genere, la descrizione appassionante, sulla proposta non ci sto, mettiamola così. Non c'è, non la vedo.
Non c'è, non la vedo.
Però la scrittura è bellissima, e quindi onore al merito, per carità.
Non c'era bisogno di leggerla su un palco.
Vabbè. Non lo so. Comunque. Però allora, venendo invece qua, voglio dire soltanto due cose molto brevi. Milano. Lunedì si riunisce Lavorà. Lavorà. Il tavolo del lavoro con il Comune di Milano non si riunisce più, io sono fra quelle che è convinta che non si debba riunire perché è un'esperienza finita. Non è questa la sede per ragionare su quello, ma per ragionare su questa, su una cosa di cui ho provato a parlare con Giordana, ma mi ha detto, e poi ti dirò, insomma, non mi sembrava pochissimo interessata, ma il punto è questo. A Milano ci sono state per un anno, forse due, contemporaneamente, nello stesso tempo, due esperienze di donne, due luoghi di donne che ragionavano sul lavoro in modo diverso, tutte e due interloquendo con l'amministrazione della città eletta anche da queste donne, pur dialogando in modo differente. Sarà interessante fare un nesso? Giordana disse di no, disse no. A me interessa solo se il tavolo del lavoro, che è una cosa da praticone, portate le riflessioni dell'Agorà, come se ci fosse una linea verticale gerarchica, che non è fantastico. Ma è comunque interessante che in questa città ci siano stati due luoghi così diversi, in cui uno ha provato a interloquire su un aspetto più pragmatico con esiti nulli. Quell'altro, cioè la cosa è interessante, ma non produce niente, neanche sapere più di tanto, perché quel sapere di cui si parla alla Corà è già stato prodotto, viene rigirato, ma non è quello il luogo di produzione del sapere su quel tema. Allora, che questi due luoghi ci siano a Milano e che non diano esiti, secondo me bisogna trovare un momento per fare un pensiero, un po' di analisi dell'esistenza, di ripresa anche dentro di noi di queste due esperienze, perché molte dell'Agorà e molte del tavolo lavoro erano le stesse, Rosa lo sa, Marina Piazza, Maria Benvenuti, siamo state le stesse. E quindi su questa cosa qua, l'altra cosa, appunto, su Milano, insomma, ci sono, che rapporto c'è stato, ci può essere, non lo so, sono molto incerta sui termini da usare con questa amministrazione, ma non voglio sollevare qui la questione. Una domanda, sta girando in... mi stanno girando da varie parti del mondo un articolo di Nancy Fraser, che non so se avete letto, sul Guardian, che dice che il femminismo è diventato, ormai ha portato, come dire, è complice delle forme del neoliberalismo più indietro. È un articolo che sta girando in tutto il mondo, a me mi arriva da tante parti del mondo, e quindi forse sarebbe interessante, perché è un articolo che qualcuno se l'ha letto, magari
io non ne esiste.